Suo padre, Michele, è un medico dai trascorsi rivoluzionari. Sua madre, Ildegonda, è la figlia di un orefice. Entrambi i genitori versano in difficoltà economiche. Trasferitosi a Bolgheri, nella Maremma Livornese, Giosuè passa l'infanzia tra la natura selvaggia e i libri classici e romantici del padre. Si laurea in lettere presso la Normale di Pisa nel 1856. Insegna nelle scuole secondarie e compone i versi della prima raccolta di Rime. Nel 1859 sposa Elvira Mencucci, che gli darà 5 figli. Il primogenito, Francesco, muore dopo pochi giorni dalla nascita. Nel 1860 viene chiamato a insegnare letteratura italiana all'Università di Bologna. Lo stesso anno Giuseppe Garibaldi compie l'impresa dei mille. L'anno seguente è proclamata all'Unità d'Italia. Alterna la poesia alla ricerca critica. Nel 1865, con lo pseudonimo di Enotrio Romano, pubblica L'Inno a Satana, che attirerà a lungo le critiche dei clericali. Nel 1868 va in stampa la raccolta Ledia Gratia, compone i versi che confluiranno in Giambi e Devoti, e in cui Carducci esprime la sua vena accesamente democratica, battagliera e anticlericale. 1877, escono le Odi Barbare. 1887, escono le Rime Nuove. Il 29 luglio, Francesco Crispi diventa presidente del Consiglio. Carducci diviene lentamente un convinto sostenitore della monarchia e del governo dei conservatori. Nel 1890 è nominato senatore del Regno. La salute si aggrava. Nel 1899 il poeta è colto da una paralisi alla mano destra. Nel 1906 è insignito del premio Nobel per la poesia. È il primo autore italiano a ricevere il prestigioso riconoscimento. Per ragioni di salute, rinuncia a recarsi a Stoccolma e riceve la visita dell'ambasciatore a casa. La morte lo coglie a Bologna il 16 febbraio 1907. Sistema solare. Distanza media dalla Terra 150 milioni di chilometri, 36,6 gradi di latitudine sud, 89,9 gradi di longitudine ovest, lontano. Lì, sulla superficie del pianeta Mercurio, sorge il roccioso cratere Carducci, un buco spaziale, sperduto, vuoto, solitario. Su questo pianeta inospitale, l'Unione Astronomica Internazionale ha dedicato allo scudiero dei classici e alla purezza dei suoi versi sacrali un posto un po' ambiguo, in alto, nel cielo, a un passo dal sole che aveva cantato, ma proprio per questo distante da noi. Invade Giosuè Carducci, sganciato per sempre dall'attualità della Terra. Eppure, qui, sul pianeta Terra, o in quella piccola porzione che era il Regno d'Italia, c'è stato un tempo in cui il nome di Carducci riecheggiava dappertutto, come mito monarchico, ma anche come mito repubblicano, come uomo rivoluzionario, ma anche come uomo inserito nello Stato umbertino. Ma insomma, chi è stato Giosuè Carducci?
Di solito, un po' ironicamente, tra virgolette, si chiama Carducci il vate della Terza Italia, cioè dell'Italia risorta dopo i fasti antichi, i fasti umanistici. Altrettanto ironicamente si potrebbe dire che Carducci rappresenta l'unione del classicismo col treno a vapore, questi treni che ci sono spesso nelle sue poesie, dall'Inno a Satana alla stazione, alle fonti del Clitunno, cioè fuori di metafora Carducci traduce una secolare tradizione aulica, classicistica, che era quella che aveva fatto da collante nazionale in assenza dell'unità nazionale, quando ormai il Regno d'Italia è nato, e la traduce per le nuove classi borghesi e piccolo borghesi di cui lui stesso fa parte.
Scrittore, poeta, professore, uomo del ministero, in fondo a un certo punto Carducci raccoglie in sé tutto il senso della tradizione classica italiana in un momento così particolare come il tardo Ottocento, dopo il Risorgimento. In un certo senso raccoglie questa tradizione e la trasmette a un'immagine della nuova Italia, ne fa una sorta di emblema contraddittorio, come tutti gli emblemi, della nuova Italia, delle sue ambizioni culturali e anche politiche.
Camo opio pove, emite un sentimento,
di vigore, di pace, al cor mi infondo. Anche questo è Carducci, il poeta della scuola e degli scolari, il poeta da studiare e da sapere a memoria, il poeta che lo Stato italiano ha posto accanto a Dante e a Leopardi. Ma perché?
Serra è svolta per anni all'insegna dell'ordine, della serietà, del canone,
se è vero che, sempre da quest'aula, Carducci ha cacciato un ragazzo ribelle, un ammiratore un po' troppo indipendente per i suoi gusti classici. Per tipi così non c'era posto. Il nome del giovane era Dino Campana, il grande poeta dei canti orfici.
Perché noi abbiamo ragione per decidere che noi con la scuola. Nello studio del bando, quando si preparava per la lezione, non si poteva entrare, mettere una lettera importante, né per portare un capello, per nessuna cosa, perché per noi la scuola era sempre una cosa.
Carducci cresce in un ambiente abbastanza provinciale, angusto e toscano. Guarda il passato, guarda la tradizione classicistica di Alfieri, di Giordani, di Parini, di Foscolo. Quindi i suoi avversari sono i contemporanei romantici, il romanticismo importato dalle letterature straniere. Carducci ce l'ha col sentimentalismo romantico, chiama il cuore vile muscolo nocivo, ce l'ha con le languide notti romantiche, chiama la luna celeste paolotta, cioè bigotta, e ce l'ha col prodotto tipico di tutto questo che è il romanzo, ce l'ha con Manzoni e i manzoniani. Per Carducci c'è ancora una distinzione molto netta tra la prosa borghese, tendenzialmente brutta del romanzo, e la poesia, che per lui non è espressione dell'io, ma è poesia fatta da un poeta come grande artiere, come artigiano che forgia degli oggetti tecnicamente a loro modo perfetti. Se questo gli dà una certa cecità sui grandi romanzi dell'Ottocento, però gli dà uno sguardo illuminato, si direbbe quasi presbite, sul futuro e sul fatto che il romanzo diventerà un genere di consumo.
Grande critico, grande studioso, grande lettore di testi della tradizione letteraria, Carducci si allontana dal modello della critica romantica, no? Che con De Sanctis, per esempio, si era affermato già fino agli anni 70-80 dell'Ottocento, e si collega a quella che poi viene chiamata la scuola storica o la scuola critica di tipo positivistico, con attenzione molto particolare alla storicità dei testi, alla ricostruzione delle situazioni concrete, alle forme linguistiche e stilistiche.
Aderenza al testo, raffronto storiografico, studio preciso dell'ambiente, anatomia dei grandi classici. Carducci non si offenderà se applicheremo il suo metodo, lo studieremo, lo analizzeremo, lo sezioneremo per arrivare al nucleo, il nucleo di rivoluzione.
La civiltà dei borghesi dice di aver assicurato l'uguaglianza a tutti, perché tutti, anche lo spazzino, lavorando, studiando, eccetera, possono venire a più alti gradi. La civiltà borghese dice alla plebe: bada, io sto quassù, su questo monte, tu sei padrona di venirci quando vuoi. Io non manderò i miei valletti a respingerti a bastonate o a sassate. Non hai le gambe? Vieni, se no la colpa è tua, che sei poltrona. Ma la plebe ha poi la catena e la palla del galeotto al piede, onde non si può muovere.
C'è stato il tempo della gioventù, la gioventù dell'Italia, la gioventù di Carducci, stessa cosa. C'è stato il tempo in cui Carducci è stato uno dei tantissimi giovani che ha sperato e creduto in una parola che sa di lotta e di scintille, risorgimento. Non solo nascita di un'Italia unita, ma di una nuova società repubblicana, come sognava Giuseppe Mazzini, giusta e laica, di più, anticlericale, se è vero che il clero non aveva fatto altro che appoggiare benedire i tiranni assoluti, la rassegnazione popolare, le posizioni più conservatrici in politica, nella scienza e nella società. Garibaldi, il suo eroe, unità e riscossa popolare, il suo credo, progresso, la sua parola guida. Carducci è così. A inizio carriera, repubblicano, mangiapreti e giacobino. È il tempo delle grandi speranze. In Italia crollano vecchi stati autoritari, in Europa avanzano nuove dottrine sociali, nel mondo gli stati si riuniscono per gli expo internazionali. Positivismo, utopie scientifiche, futuro laico, più giusto, felice.
E corre un fremito di menarcano dai monti occhio e palpita fecondo il piano, a te ti sfrena sul verso ardito, te invoco, o Satana, re del convito, via l'aspersorio, prete, e il tuo metro, no prete, Satana non torna indietro.
1863, l'Italia è unita da 2 anni e Carducci scrive un inno a Satana, cioè a lei. La locomotiva è una delle grandi invenzioni dei tempi moderni. In questo mostro di ferro fumante dall'aspetto diabolico, Carducci vede anche qualcosa di antico e di mitologico.
Un bello e orribile mostro si sferra, corre l'oceano, corre la terra, corrosco e fulvido come i vulcani, i monti supera, divora i piani, sorvola il baratro, poi si nasconde. Per antri incogniti, per vie profonde, ed esce, e indomito di lido in lido, come di turbine manda il suo grido, come di turbine l'alito spande, e impassa, o popoli, Satana il grande.
Nella locomotiva c'è un valore classico, l'eroismo di Prometeo, che come Lucifero si ribella a tutti i limiti imposti dall'autorità. Ed è questa bestemmia che il compassato professor Carducci intende esaltare. Ma perché?
Formidabile l'inno a Satana del 1863, che è pieno di scompensi dal punto di vista linguistico-stilistico, ma resta uno dei testi più affascinanti di Carducci, per il modo in cui si affermano una dimensione radicalmente laica e razionale rispetto al satanismo romantico, no? All'esaltazione di Satana come irrazionalità, come nero, no? Come universo sotterraneo. Carducci illumina in piena luce Satana, ne fa una sorta di alfiere della ragione e della rivolta, in continuità tra la tradizione classica e la rivoluzione francese.
Nei primi anni 60, quando arriva a Bologna, il professor Carducci comincia a fare letture di storici, filosofi e pensatori democratici, giacobini, progressisti, stranieri, allarga un po' la sua cultura, si iscrive alla massoneria, allora spostata molto a sinistra, e comincia a diventare un professore giacobino.
Salute, o Satana, o ribellione, o forza vindice della ragione. Ecco, e il valore di Satana diventa quello del progresso, tra l'altro. Non a caso l'inno si chiude facendo riferimento al nuovo mostro che si muove però vittoriosamente verso il futuro, che è la locomotiva. No? Quindi c'è un elemento di ottimismo che allontana fortemente Carducci dal satanismo romantico. Pensiamo alle meravigliose, ben diverse litanie di Satana di Baudelaire.
Carducci stesso diceva che era una chitarronata molto vile, molto brutta, ma nello stesso tempo però praticamente molto efficace. Era un atto tutto sommato pedagogico, giornalistico. Ecco, questo è il Carducci che fino a inizio anni 70, diciamo così, è famoso in Italia soprattutto per questo suo aspetto combattivo, democratico, e che a fine anni 60, esattamente nel 68, si fa addirittura per questo sospendere dagli insegnamenti. Insomma, ha avuto anche lui il suo 68.
Prendete un giovane straordinario che da bambino sa Ovidio a memoria e traduce dal greco e dal latino all'impronta. Mettetegli in corpo un cuore irrequieto, il patriottismo, la povertà nera, il clima bigotto delle scuole toscane e una famiglia rivoluzionaria alle spalle, turbata da lutti, un fratello suicida. Prendete un animo romantico, nutritelo di letture classiche, e ora ponetevi il problema: come si fanno le rivoluzioni? Guardando avanti o guardandosi indietro? Linguista, decano della nostra critica, ex ministro dell'istruzione pubblica. Non esiste una persona più adatta del professor Tullio De Mauro per parlare di Carducci, il poeta dalla lingua preziosa e ricercata.
Carducci, poeta della storia. Una storia rassicurante, una storia tutta orientata al recupero della grandezza, della tradizione romana. E quindi è una storia vista come cammino italiano, fondamentalmente.
Di un elemento edificante.
Di un elemento edificante. E questa storia si conclude con il trionfo d'Italia con il trionfo della romanità rinata, e poi c'è un Carducci aspro, polemico anche nei versi, contro chi tradisce, contro i bizantini che tradiscono questo ideale.
Tra 7 e 800 una era stata la questione dell'arte e della letteratura europea, classici o romantici, un problema già vecchio all'età di Carducci, chiuso, sepolto, superato, ma che lui torna a sentire pressante. Romanticismo? Tenerume più degno in vero di un popolo d'eunuchi che dei robusti e dignitosi italiani. Contro i molli romantici, Carducci sceglie l'ideale antico, sceglie il sol pagano, gli eroi greci e romani contro un presente stantio. La nuova poesia dovrà far rinascere il mito. Tra i moderni hanno i grandi patrioti e chi si rifà alla tradizione, Alfieri, Foscolo, Parini. Tra i generi detesta il romanzo, lirica, ma lirica alta, rivoluzione, all'insegna dell'ordine. Solo così il Vate, il poeta, finalmente tornerà ad essere quel che Carducci ha sempre sognato. Un monumento di marmo.
Nella prima fase della poesia di Carducci, soprattutto poi tra gli anni 60 e soprattutto gli anni 70, la poesia di Carducci, che culmina in questa fase in Giambi ed Epodi, è una poesia dove gli elementi classici si collegano a una forte asprezza e aggressività del linguaggio. Carducci, come scudiero dei classici, si definisce da se stesso, no? Proietta il modello della classicità, della razionalità classica, come modello politico, con una forte carica polemica contro l'Italia del tempo, contro la soluzione insoddisfacente del Risorgimento, che lui in questa fase vede in una chiave fortemente repubblicana, mentre le cose erano andate in senso ben diverso.
Carducci, ormai che l'Italia è fatta, misura tutta la distanza che c'è tra i grandi miti eroici romani, antichi, medievali, umanistici, su cui si è sempre basato il senso di unità nazionale prima dell'unità, e invece la realtà quotidiana fatta di parassiti, industriali arraffoni, politici mediocri. A un certo punto parla della inclitabilità dei capitani d'industria. Inclita, l'aggettivo che dice dei personaggi illustri nella tradizione classicistica, viene associato con uno simbolo fortissimo alla viltà appunto di questa Italia sprofondata nel fango